un viaggio nella storia della musica.
Ciao a tutti gli amici di Unica Radio. Io sono Frank Star e questo è Pop Trip. Siamo giunti al secondo appuntamento e dopo esserci occupati nella prima puntata delle origini della popular music e aver parlato del blues, del rhythm and blues e delle loro caratteristiche, oggi andremo a occuparci del genere definito da molti come il legittimo figlio del blues, il rock and roll. Willie Dixon amava ripetere: il blues ha avuto un figlio e l'hanno chiamato rock and roll. Vedremo le prime forme di questo genere musicale, il suo sviluppo e gli artisti che hanno gettato le basi di un percorso che, col passare degli anni, ha subito continue modifiche e variazioni, creando una miriade di altri generi e sottogeneri. Per cominciare, sfatiamo subito una sorta di leggenda metropolitana. Il rock and roll non è nato con Elvis Presley, come molti credono. Prima di lui, tanti artisti di colore suonavano la stessa identica musica, che semplicemente non aveva ancora questo nome. Questo fatto chiaramente nulla toglie alla straordinaria importanza che Elvis ha avuto e ha tuttora, e che vedremo più avanti nel corso della puntata. Per esempio, prima di Elvis, Chuck Berry cantava qualcosa del genere. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. Roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Le prime forme di rock and roll si possono far risalire addirittura agli anni 30, nel rituale canone ritmico del rocking and reeling, ovvero il movimento quasi spasmodico durante il canto, e nell'incisività e aggressività sonora del jump di Chicago. In effetti i bianchi resero commerciabile, trovando un mercato, ovvero quello dei giovani ribelli, ciò che era già implicito nella musica degli afroamericani fin dall'origine. Ma, prima del boom planetario, a gettare ulteriormente le basi per la nascita della nuova musica furono ancora i neri, come per esempio Big Joe Turner o Charlie Christian, grazie alle sue prime registrazioni con la chitarra elettrica. Le hits della musica nera, che avevano un loro stile, un loro pubblico di colore ed erano molto differenti dalla musica bianca, cominciarono intorno agli anni 50 ad assumere sempre più importanza. E il termine rock entrò a far parte dello slang nero per identificare il lato sessuale e per metafora il ballare fino a sfiancarsi. E soprattutto cominciò ad entrare nell'immaginario dei giovani bianchi anche grazie alle figure chiave dei disc jockey. Alan Freed fu uno dei DJs più importanti, perché nelle sue trasmissioni passava i dischi originali di musica nera e non le cover fatte da bianchi. Pensate che Freed fu addirittura perseguitato legalmente per incitamento alla violenza giovanile. Si va a creare la prima distinzione riguardo i nomi: il rhythm and blues era la musica nera per i neri, il rock and roll era la musica nera per i bianchi. Il rock and roll nacque come evoluzione naturale delle rivoluzioni in atto nel rhythm and blues, grazie all'influenza della musica country e western. Ciò che ne scaturì, più che un genere vero e proprio, fu un ballo mozzafiato, il cui successo commerciale divenne immediato appena lo si rese appetibile alla fetta di pubblico con maggiori disponibilità economiche, cioè i bianchi. E quindi i testi vennero quasi censurati, spostandoli dal piano sessuale a quello sentimentale, le sonorità ammorbidite e soprattutto il cantante doveva essere bianco. Fats Domino, The Fat Man.
Yeah. crazy man, crazy. Crazy man, crazy.
Crazy Man Crazy di Bill Haley. Da un punto di vista più sociologico, il rock and roll fu una sorta di sintesi musicale, soprattutto sociale, della società americana, quindi delle sue violenze, della sua voglia di libertà, della ribellione giovanile e del culto del successo. Tutti questi fattori erano concentrati in brani dei ritmi veloci, suonati a volumi molto alti e associati a un ballo frenetico. Per i giovani americani si trattò di una musica di rottura, che col tempo assimilò anche molti pregiudizi a causa della sua commercializzazione imponente. Tra tutti il maschilismo. Era impossibile all'epoca anche solo immaginare una rocker femmina, come invece accadrà un po' più avanti, e il razzismo. Altri fenomeni molto importanti dal punto di vista sociale furono per esempio lo stretto rapporto che si creò tra musica e cinema, che fece sì che le star del rock diventassero anche star del grande schermo e personaggi di spettacolo. Questo contribuiva ovviamente anche alla presa maggiore sui fan e sul pubblico. L'utilizzo delle movenze del linguaggio tipico della gente di colore da parte delle star bianche, di conseguenza anche della gioventù bianca americana. La modifica dei meccanismi di mercato, infatti, da questo momento i discografici saranno sempre più attenti a capire le esigenze del pubblico e a dar loro ciò che vogliono. Inoltre, in questo periodo, le etichette discografiche indipendenti, come la Sun e la Chess, si affermeranno definitivamente insieme alle grandi major, come Capitol, Decca e RCA. Proprio per la Chess Records, nel 1951, Ike Turner incise questo brano. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! And don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Pocket 88. Anche se i primi esempi di rock and roll furono certamente scritti, suonati e registrati da neri, come già citati Fats Domino e Turner, solitamente si indica come primissimo brano della frenetica stagione rock and roll americana Rock Around the Clock di Bill Haley e Nis Comets, che sarà nella colonna sonora di un film sulla delinquenza giovanile intitolato Blackboard Jungle. Haley era originario di Detroit ed oltre a essere stato cantante e band leader, vestì molto spesso anche i panni dell'attore. È considerato il primo vero rocker divo bianco e durante la sua carriera, oltre a Rock Around the Clock, registrò molte altre hit del numero 1 in classifica, come per esempio See You Later Alligator. Da Memphis, in Tennessee, arrivò invece il rockabilly, una fusione tra il rhythm and blues e l'hillbilly, che era uno stile del country. Il rockabilly prevedeva l'uso della chitarra e del pianoforte, suonato in stile boogie. E inizialmente la batteria, quando presente, era spesso nascosta al pubblico perché considerata sinonimo di negro. Tra le star del rockabilly vi fu Carl Perkins, uno dei talenti scoperti negli anni 50 da Sam Phillips, il grande capo della Sun Records. In quel periodo Sam aveva però solo occhi per Elvis, ma una volta ceduto il suo contratto alla major RCA, fece incidere un pezzo intitolato Blue Sweat Shoes a Carl Perkins. Vendette subito più di 1 milione di copie e la successiva cover registrata da Elvis venderà ancora di più. La carriera di Perkins si interromperà bruscamente a causa di un incidente d'auto dal quale uscirà vivo, ma non riuscirà più a tornare ai successi di Blue Sweat Shoes. Un altro grande nome del rockabilly fu di sicuro quello di Jerry Lee Lewis. Nato in Louisiana nel 1935, imparò a suonare il pianoforte sviluppando uno stile estremamente aggressivo e scenografico e verrà soprannominato The Killer per questo. Tanto per cambiare, venne notato da Sam Phillips e per lui registrò molti pezzi di successo come Great Balls of Fire. La vita di Jerry Lee fu però invasa da scandali come il matrimonio con una sua cugina 14enne e da problemi di droga e alcol. Un ultimo nome che possiamo notare è quello di Gene Vincent. Nato in Virginia nel 1935, decise inizialmente di arruolarsi nella Marina e prese anche parte alla guerra di Corea. Una volta tornato negli USA, intraprese la carriera musicale, che decolò subito grazie a un pezzo che incise per la Capitol Records, intitolato Bebopalula. Resterà il suo pezzo più famoso e venduto. Vincent fu per molto tempo alle prese con problemi di droga e alcol e morì in California nel 1971. Abbiamo nominato The Killer, Jerry Lee Lewis. Questo è un suo pezzo. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Getting this get wrecked, just quitting balls of fire. I let that love fall, I thought it was funny. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, but it's fine. Getting this great, just quitting balls of fire. A lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. The goodness is great, just whip balls of fire. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I treat my nails and I flip on my thumb. I'm real nervous cause the show is fun. Come on, baby, time to crazy. Goodness gracious, quick balls of fire.
I'm glad all's over. I got goosed up, baby, because it feels so good when you cuddle me like you do, and I feel bad all over. Ooh, mercy, real goose, happy, and I'm glad all over. Oh, your touch goes through me like electric bomb. Well, every part of me glow. I don't take much looking to see what I got, but it shows, it shows. Come on, honey, baby, one more time. Every time you do, well, I feel bad all over. Ooh, must be a hot thing, Billy, it's silly, but I'm bad all over. Inside when we're cheek to cheek, my temperature low, my fever is high, I can't speak, I'm too weak. Come on, honey, bunny, give me one more time. Every time you do, well, I feel bad all over. Ooh, mercy, hot dang dilly, so silly, but I'm glad all over.
Era Carl Perkins con Glad All Over. Tutti i rockers di cui abbiamo parlato poco fa sono stati molto importanti per lo sviluppo del genere e per la musica che arriverà dopo di loro. Ma la figura che viene subito in mente quando si parla di rock and roll è di sicuro quella del re, Elvis Presley. Elvis ha avuto un'importanza colossale nella storia della musica e senza i suoi pezzi molti artisti successivi non avrebbero mai iniziato a cantare o a suonare uno strumento. Elvis Aaron Presley nacque a Tupelo, nel Mississippi, nel 1935. Quando era adolescente si trasferì con la sua famiglia a Memphis, perché il padre non riusciva a trovare un lavoro nel piccolo paese natale. Qui Elvis iniziò fin da subito a frequentare la zona ovest della città e a bazzicare per Bill Street, dove spesso si fermava ad ascoltare i gruppi per strada o comprava nuovi vestiti nei negozi gestiti da neri. Bisogna notare come Elvis già dall'adolescenza non manifestò alcuna forma di razzismo o intolleranza. Frequentava indistintamente ambienti di comunità bianche e nere, al contrario della maggior parte della popolazione americana. Per aiutare la famiglia trovò lavoro come camionista e un giorno, proprio durante il lavoro, capitò vicino alla Sun Records di St. Phillips, che faceva registrare a chiunque un disco per un dollaro. Phillips si stupì della voce di Elvis e decise di fargli registrare altri pezzi da poter poi pubblicare. Brani come That's Alright Mama lanciarono Elvis in testa alle classifiche, grazie alla sua voce unica ed una musica che univa perfettamente il country e il rhythm and blues. Il contratto del re venne ceduto da Phillips alla major RCA per una cifra folle e il suo manager diventò il colonnello Tom Parker. Con lui Elvis inciderà molti altri successi e inizierà anche la carriera di attore, che lo fece diventare ancora più popolare negli Stati Uniti. Negli anni 60 la carriera di Elvis rallentò a causa del servizio militare, durante il quale conobbe sua moglie Priscilla, e ritornò da esso a causa di un periodo dedicato specialmente alla recitazione di film che erano di fatto dei B-movies. Nel 68 però, con uno special televisivo natalizio, Elvis tornò in forma svagliante alla ribalta come rockstar. Il comeback special fu un successo. Elvis incise poi diversi album che avranno un grandissimo successo di vendite e di critica. Negli anni 70 Elvis registrò diversi dischi di successo e il suo concerto alle Hawaii del 1973, il primo trasmesso via satellite, fu seguito da oltre 1 miliardo di spettatori. Nel mentre però il re era sempre più prigioniero della sua popolarità, sempre più schiavo della sua popolarità e viveva quasi prigioniero nella sua tenuta di Graceland. Inoltre era sempre più dipendente da farmaci e antidepressivi. Nel 1977, mentre erano in corso i preparativi per un nuovo tour, Elvis morì a causa di un arresto cardiaco a Graceland. Noi lo ricordiamo nella sua forma migliore con questi due pezzi. You ain't nothing but a hound dog, I'm gonna try. Elvis Presley, Hound Dog, That's Alright Mama. Ma quale fu la risposta del popolo afroamericano a questa ondata di cantanti bianchi che sbancavano le classifiche suonando la loro musica? In molti casi, molti artisti di colore si sentirono in un certo senso derubati dai bianchi, che avevano successo con musica che era nata e si era sviluppata quasi esclusivamente tra la gente di colore. Per questo la loro reazione fu veemente e soprattutto di qualità. In varie città degli Stati Uniti esplosero dei cantanti neri che hanno fatto la storia e che ancora oggi sono famosissimi. A New Orleans, per esempio, negli anni 50 ci fu il fenomeno Fats Domino. Nato nella stessa città nel 1928, imparò fin da piccolo a suonare il pianoforte e all'età di soli 14 anni lasciò la scuola per andare a guadagnarsi da vivere suonando nei locali notturni della città. La sua popolarità raggiunse il livello nazionale quando, nel 1949, incise The Fat Man per l'Imperial Records. Fu il punto di partenza di una grande carriera che lo portò a incidere molti altri successi rock and roll, grazie al suo inconfondibile stile pianistico e anche alla grande band alle sue spalle. Negli anni 80 Fats decide di fermarsi definitivamente con la musica e da allora non si è più mosso del New Orleans. La stessa città vide brillare la stella di Little Richard, altro gigante del rock and roll. Nato nel 1932 in una famiglia di musicisti, si fece subito notare per le sue qualità pianistiche e vocali. Nel 1955 incise un successo travolgente, Tutti Frutti, che gli diede il successo. Little Richard pubblicò poi molti altri rock and roll di successo, come Lucille e molti altri, tutti caratterizzati da una carica di energia molto forte. Negli anni 70 vi fu un periodo difficile, perché dipendente da droga e alcol, ma successivamente si riprese e continuò l'attività di musicista e di predicatore. A Chicago invece gli allievi di Muddy Waters produssero il rock and roll più elaborato. La Chess Records negli anni 50 ebbe nel suo schieramento almeno due tra i più grandi rocker neri della storia, Bo Diddley e Chuck Berry. Bo Diddley nacque a Macomb nel Mississippi nel 1928. Egli racconta sempre di aver deciso di diventare un musicista dopo aver visto un concerto di John Lee Hooker. E a quanto pare riuscì nel suo intento, perché nel 1954 passò dall'essere un semplice musicista di strada a uno dei nomi di punta della Chess Records, grazie al singolo che porta il suo nome, appunto Bo Diddley. Bo fu tra i primi che rievocò con i ritmi dei suoi pezzi atmosfere africane e sul palco era un vero e proprio showman. Suonava sempre la sua inconfondibile chitarra elettrica rettangolare. Bo fu anche il primo ad includere delle musiciste donne nella sua band. Negli anni 70 la sua popolarità diminuì, ma continuò successivamente a fare concerti in tutto il mondo. Questo grande della musica ci ha lasciato il 2 giugno 2008, ma ora Little Richard vuole parlarci di una certa Sally.
Coming
Little Richard con Long Tall Sally e Bo Diddley con Hey Bo Diddley. Siete sempre su Unica Radio, state ascoltando Pop Trip, io sono Frank Starr. Ma l'afroamericano più importante della storia del rock and roll è senza dubbio lui, Chuck Berry. Per capire la sua importanza possiamo citare un'altra frase di un gigante della musica, John Lennon, che disse a proposito: se si dovesse cambiare il nome a rock and roll, dovremmo chiamarlo Chuck Berry. Rende bene l'idea, no? Charles Edward Anderson Berry nacque a St. Louis, in Missouri, nel 1926. Cominciò fin da adolescente a suonare la chitarra e a condurre una vita non proprio tranquilla. Fu arrestato anche per furto in un negozio di armi. Negli anni 50 suonava nei club della città e qui incontrò quello che poi diventerà il suo pianista storico, Johnny Johnson. Un sodalizio che durerà per molti anni e che farà le fortune di entrambi. Nel 1955 i due si spostarono a Chicago in cerca di fortuna e qui incontrarono un certo Muddy Waters, che dopo averli sentiti suonare decise di proporli al grande capo Leonard Chess come nuovi bluesman da inserire nel parco artisti della Chess Records. Ma il buon occhio di Chess fece sì che il primo pezzo che i due registrarono per la Chess non fosse un blues standard, ma un pezzo molto più veloce di Ida Red, Maybelline. I giochi erano fatti. Maybelline vendette subito più di 1 milione di copie e raggiunse la quinta posizione nella Billboard chart. Berry iniziò a sfornare hit una dopo l'altra e i titoli parlano da sé: Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode e molti altri. Nel dicembre del 59 però Chuck venne arrestato con l'accusa di aver avuto dei rapporti sessuali con una 14enne. Venne condannato a 5 anni di reclusione, poi ridotti a 3, e dichiarò sempre di essere stato giudicato da una giuria razzista. Durante la prigionia la popolarità e le vendite calarono notevolmente. Dopo essere uscito dalla prigione pubblicò degli album con la Mercury Records, cavalcando l'interesse che si era ricreato nei suoi confronti grazie ai molti tributi che le band inglesi come Beatles e Rolling Stones non mancavano mai di fare. Nel 70 fece ritorno a casa alla Chess Records. Non smetterà mai di fare concerti e anche di avere guai, tanto che ancora oggi, a 80 anni, Chuck continua a fare il suo tipico passo, la duck walk, su tutti i palchi del mondo. Pensate che si esibì anche al concertone del 1° maggio 2007 a Roma. Il suo stile unico e la sua laicizzazione del rock and roll lo hanno fatto diventare una pietra miliare della musica, ispirazione per intere generazioni di rockers. E in un film degli anni 80, Ritorno al futuro, c'era proprio un suo pezzo. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny B. Goode. He used to carry his guitar in a
Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Chuck Berry, Johnny B. Goode e You Never Can Tell. Un terzo filone del rock and roll si sviluppò nella costa ovest degli Stati Uniti, quindi la famosa West Coast, e in particolare la California fu culla di molti rockers negli anni 50. Qui in questo periodo esplose il fenomeno Eddie Cochran. Egli raggiunse il successo nazionale nel 1958 con il singolo Come On Everybody, pubblicato con la Liberty Records. Il pezzo arrivò addirittura alla stessa posizione della Billboard Chart. Cochran era un talento innato della musica. Infatti sapeva suonare non solo la chitarra, ma anche il pianoforte e la batteria. E anche i suoi testi riflettevano quel senso di ribellione giovanile comune a molti in quell'epoca. Sfortunatamente morì a soli 21 anni, a causa di un incidente automobilistico mentre si trovava in tour in Gran Bretagna. Spostandoci invece nel Texas, non si può non parlare di un altro grande, Buddy Holly. Anch'egli, cometa del rock, registrò molti successi come solista, da Maybe Baby a Peggy Sue, eccetera, ma anche con il suo gruppo, The Crickets. Come Eddie Cochran, però, la vita di Holly si spense molto presto, a causa di un incidente aereo che costò la vita non solo a lui, ma anche a Richie Valens, l'autore de La Bamba.
funny, honey, you don't care. You never listen to my prayer. Maybe, baby, you will love me someday. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there. Wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there. Wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby,
di Cochran con Come On Everybody e Buddy Holly con Maybe Baby. Bene, siamo giunti alla fine di questa seconda puntata di Pop Trip. Io vi do appuntamento al mercoledì prossimo, sempre alle 17, sempre su Unica Radio. E vi voglio lasciare con un pezzo di un artista che abbiamo nominato prima, Richie Valens, una grandissima promessa del rock and roll, la cui vita è stata spezzata appunto nell'incidente aereo in cui morì anche Buddy Holly. Questo è il suo più grande successo, La Bamba. Ciao da Frank Stara.
Viaggio nella storia della musica.